Avevo pensato di cominciare con una citazione, che è un po' la cifra di tutta questa mia breve relazione. Com'è importante per il mondo che esso riconosca la Chiesa quale realtà sociale della storia e suo fermento, così pure la Chiesa non ignora quanto essa abbia ricevuto dalla storia e dall'evoluzione del genere umano. Questo straordinario passo della Gaudium et Spes mi pare esprimere con un intento costruttivo la tensione esistente da sempre nel corso della storia tra la Chiesa e la realtà terrena. Se storicamente la Chiesa si è fatta custode di una verità che doveva guidare il mondo, essendole assiologicamente superiore, a partire dal Concilio Vaticano II, accanto a questa innegabile istanza ne viene riconosciuta formalmente anche un'altra, non meno impegnativa e problematica, frutto dell'evoluzione storica stessa. Il principio di persona. Ciò che la Chiesa ha ricevuto dalla modernità è il riconoscimento della centralità della categoria della persona, come testimoniato tra l'altro dal riconoscimento della libertà religiosa fondato sulla stessa dignità della persona umana. Nell'ambito di questa breve relazione, non possiamo ovviamente affrontare tutte le tematiche implicite nelle affermazioni appena fatte, ma ci limiteremo a sollevare alcune domande su due questioni di un dibattito complesso che, lungi dall'essere un qualcosa di appartenente al passato, è al contrario assai attuale. Ci riferiamo al rapporto fede e ragione e a quello libertà-verità e delle loro implicazioni nell'ambito della laicità dello Stato. Naturalmente, questa relazione avrà come oggetto il rapporto della Chiesa e del popolo cristiano con il mondo esterno, quindi ci asterremo da considerazioni in merito alla vita interna della Chiesa. Visto il tempo limitato, non potremo adeguatamente argomentare tutte le affermazioni che faremo, ma nell'eventuale dibattito cercheremo di porre rimedio a tali inevitabili mancanze. Precisiamo infine che la presente relazione non è stata pensata per fornire soluzioni definitive ai problemi sollevati, ma riteniamo pure che interrogarci sul modo in cui poniamo le domande può senza dubbio aiutare a intravedere le possibili soluzioni. Per questa ragione, nell'ultima parte del nostro intervento, avanzeremo una proposta per un possibile criterio provvisorio che potrebbe guidare noi cristiani nella discussione pubblica contemporanea. Cominciamo con la prima questione. È noto come il rapporto fede e ragione sia uno dei leitmotiv della tradizione filosofica cristiana, sul quale ogni autore ha espresso la sua particolare opinione. In questa sede non siamo interessati alla ricostruzione di questo dibattito, ma piuttosto al modo in cui oggi esso possa essere riconfigurato, come noi possiamo guardare a questo snodo concettuale. Manifestiamo subito la nostra insoddisfazione nei confronti dell'approccio in senso lato tomista che, presente sullo sfondo della Fides et Ratio, fa affidamento su una concezione della filosofia che oggi, a nostro modesto avviso, è diventata problematica. La concezione alla quale ci riferiamo è la seguente. E cito direttamente l'enciclica. La capacità speculativa che è propria dell'intelletto umano porta a elaborare, mediante l'attività filosofica, una forma di pensiero rigoroso e a costruire così, con la coerenza logica delle affermazioni e l'organicità dei contenuti, un sapere sistematico. Quest'idea ci pare ancora oggi pienamente operante, come si evince dalle indicazioni in tal senso contenute nel decreto di riforma degli studi ecclesiastici di filosofia emanato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica nel gennaio del 2011. Che la filosofia, in certe fasi della storia occidentale, sia stata intesa in questo modo, in analogia cioè alla scienza quasi, e ci riferiamo soprattutto al periodo moderno, è un dato innegabile, ma è all'origine forse di alcune delle difficoltà che noi cristiani cattolici incontriamo oggi nel dibattito pubblico democratico. Un teologo come Karl Rahner, già negli anni 70 del secolo scorso, riconosceva un pluralismo intrinseco nel campo teologico, che metteva quasi a rischio la possibilità stessa di comunicare tra teologi. Oggi, scriveva Rahner, è innegabile che esistono teologie che non possono semplicemente combaciare. Teologie che parlano lingue diverse, vale a dire con filosofie diverse. Tale realtà non è ancora vista con sufficiente chiarezza. Il magistero ecclesiastico non ne ha ancora presa conoscenza. Non si sono ancora elaborati principi e metodologie che permettano di muoversi in tale situazione, senza che l'unità della Chiesa e della confessione cristiana ne escano distrutte. Così Rahner. La globalizzazione ci ha drasticamente spinto in breve tempo a ridimensionare tutta una serie di idee squisitamente occidentali, facendone vedere la non universalità. E una di queste è proprio la filosofia, la definizione del cui statuto è diventata essa stessa oggi una questione filosofica. Studi antropologici di filosofia comparata non solo mostrano come la filosofia sia storicamente presente in forme plurali, tanto in Occidente quanto nel resto del mondo, ma come corollario imprescindibile di ciò che anche la categoria della ragione, con la R maiuscola, andrebbe ridimensionata, se non altro perché essa non si presenta mai in una forma pura, a meno che non si voglia cadere in una posizione radicale, come quella di certo scientismo, che assume come unica forma di razionalità quella scientifica. Se il termine ragione, come suggeriamo, andrebbe ridimensionato, questo non può naturalmente essere privo di conseguenze non appena ci interroghiamo sul rapporto fede e ragione. Di quale ragione parliamo? Il percorso si complica appena proviamo a interrogarci sull'altro termine del binomio, la fede. Cos'è la fede di cui parliamo? Ovviamente quella della Chiesa, ossia quelle cui contenuti sono presenti nella tradizione. Siccome è noto a tutti che la tradizione filosofica greca è quella che ha influenzato la storia del cristianesimo, senza con questo voler tirare in ballo la vecchia questione dell'ellenizzazione della religione cristiana, a noi pare che dobbiamo provare a interrogarci più a fondo su alcune questioni. In primo luogo, l'universalismo del messaggio di Gesù ha bisogno oggi della filosofia intesa come discorso razionale sistematico nell'accezione fornita prima e che è propria sostanzialmente della tradizione occidentale? In secondo luogo, se così non fosse, se quindi non fosse possibile, come noi crediamo, risolvere la questione del rapporto fede e ragione con una formula algoritmica, proprio perché almeno uno dei due termini è lungi dall'avere un significato univoco, allora come orientarci? Le questioni sollevate fin qui hanno un riflesso immediato anche sul secondo tema di cui ci occupiamo, e cioè quello del rapporto libertà-verità. Il riconoscimento della centralità della persona, storicamente avvenuto tramite alterne vicende, altro non è che il necessario riconoscimento di un diritto innegabile dell'uomo a essere libero artefice delle proprie scelte e della propria vita. Anche il rapporto con la verità cristiana, per quanto debba essere vissuto in comunità all'interno della Chiesa, mantiene comunque una dimensione finale personale che è assolutamente ineliminabile. Questo ha delle implicazioni importanti, a mio avviso, oggi che ci troviamo a vivere non solo in regimi democratici, ma soprattutto in società sempre più caratterizzate da quelle che il filosofo americano John Rawls definisce fatto del pluralismo. Questa situazione, per certi versi pericolosa, dall'altro lato permette oggi un dialogo più sereno anche sul problema del ruolo pubblico delle religioni, che lungi dal dover essere rinchiuse nella sfera privata, come certa cultura scientista pretendeva sulla base di un'unica accezione di razionalità, appaiono oggi pienamente legittimate a prendere invece posizione nell'arena pubblica. Così mi pare possano e debbano essere riletti gli interventi degli ultimi anni di Jürgen Habermas, compreso quello del 2004 in dialogo con Joseph Ratzinger. Habermas riconosce piena legittimità alle religioni, proprio per rispondere alle domande di senso di fronte alle quali la razionalità scientifica, ma anche quella comunicativa difesa da Habermas, non possono far fronte. Dal suo punto di vista, invece, Ratzinger arriva addirittura a riconoscere il seguente dato. Non esiste, scrive il cardinale, una formula di interpretazione del mondo razionale, etico, religiosa su cui tutti siano d'accordo e che potrebbe dunque sostenere il tutto. Comunque è attualmente irraggiungibile, perciò anche la cosiddetta etica globale rimane un'astrazione. Un Ratzinger scettico quasi. Ma allora, il cristiano come deve orientarsi nella difesa dei valori che vengono percepiti come non negoziabili? La risposta a questa domanda passa attraverso una riflessione sul modo di intendere anche il rapporto diritto e morale, ovviamente. Una delle più significative acquisizioni della modernità è la separazione diritto e morale. Mentre in età medievale il diritto era considerato parte della morale, come testimoniato dall'impianto tomista, in età moderna i due settori sono diventati autonomi, senza che questo naturalmente significhi la mancanza di comunicazione. Ma a differenza dei secoli passati, dove un filosofo come Kant poteva ritenere ancora possibile un'etica universale, per quanto generale e formale essa potesse essere, oggi è la differenza tra le etiche in campo a costituire il problema. Questo pluralismo a tratti irriducibile rende assai complesso il discorso intorno al rapporto diritto-morale, anche perché il confine tra i due campi è sempre in via di definizione. Le questioni su fine e inizio vita, gli assetti familiari, sono soltanto alcune delle questioni che investono oggi il dibattito pubblico nelle nostre democrazie. Il giurista tedesco Beckenford, noto a tutti per la sua famosa tesi sui limiti dello Stato moderno liberale nel giustificare i propri presupposti, osservava già in un saggio del 1986 che uno dei problemi della cultura cristiana deriva forse da certi presupposti filosofici mai del tutto scomparsi. Il giurista tedesco chiamava in causa un'impostazione metafisica oggettivistica all'interno della quale non può esservi un adeguato riconoscimento della libertà, in virtù del fatto che l'errore stesso non può trovare un suo legittimo spazio. Il giurista scrive: le conseguenze di una metafisica incompleta e quindi potenzialmente avversa alla libertà nella sua conversione pratica non implicano però che ci si debba difendere dalla metafisica in generale. Esse implicano invece la necessità di sviluppare una metafisica completa nella quale si mostri e si riconosca nella libertà personale una parte inseparabile e non trascurabile della destinazione oggettiva dell'uomo, cioè di quella destinazione che è data nel suo essere. I documenti conciliari sembrano infatti aprire una prospettiva orientata al riconoscimento pieno della libertà umana e quindi anche all'errore, perché solo attraverso questa strada si può giungere ad un'accettazione della verità in modo consapevole e libero da condizionamenti di ogni genere. Alla verità gli uomini non possono giungere, e cito, se non sono in grado di soddisfare in modo rispondente alla loro natura, se non godono della libertà psicologica e nello stesso tempo dell'immunità dalla coercizione esterna. Per cui il diritto a una tale immunità perdura anche in coloro che non soddisfano l'obbligo di cercare la verità e di aderire a essa, e il suo esercizio, qualora sia rispettato l'ordine pubblico informato a giustizia, non può essere impedito. La questione quindi si complica terribilmente non appena nell'arena pubblica discutiamo per arrivare a un compromesso che chi come il sottoscritto si occupa di filosofia politica, discipline affini sa, è un campo che si apre a logiche di dominio, di potere, di manipolazione e in certi casi anche di soppruso. Ancora una volta può tornare utile una differenza sulla quale insiste molto il filosofo John Rawls quando si occupa di questi temi. La distinzione è la seguente. Quando ragioniamo su principi di giustizia che devono regolare la vita di soggetti con etiche differenti, il consenso per intersezione che accennava prima il professor Azzoni, dobbiamo orientare la scelta verso principi che permettano un consenso di natura morale nei loro riguardi. In caso contrario, qualora questo riconoscimento morale non avvenisse, ci troveremmo in quella che Rawls definisce un semplice modus vivendi, cioè una situazione di compromesso assolutamente transitoria che può essere modificata. Anzi, questo è il desiderio nascosto di alcuni, non appena i rapporti di forza all'interno della società dovessero cambiare. È una distinzione fondamentale. Se riconosciamo la legittimità del problema posto da Rawls, e possiamo farlo senza accettarne le sue personali soluzioni, allora la prospettiva con la quale da cristiani dobbiamo guardare al dibattito pubblico diventa quella di accettare, ahimè, anche scelte da parte del legislatore che possano non essere pienamente in accordo con la nostra particolare visione della realtà, in tutte le sue articolazioni etiche, politiche e sociali, a patto però che sia lasciata a noi cristiani la completa libertà di operare secondo le nostre convinzioni. Riteniamo, bisogna riconoscerlo, che l'attuale assetto delle società liberal-democratiche permetta al cristiano il pieno esercizio della sua libertà religiosa e quindi in linea generale nei confronti delle istituzioni di base di questa società il cristianesimo ha già maturato questa condivisione morale di fondo richiesta dal filosofo americano Rawls. Così facendo, dobbiamo dare per scontato che la verità, per come noi la intendiamo, non potrà essere pienamente realizzata nella società terrena. Ma ciò non deve destare stupore, perché questo è scritto nell'origine stessa del cristianesimo. Il teologo Giuseppe Ruggeri ha intitolato un suo recente libro La verità crocifissa, il cristianesimo di fronte all'alterità, volendo richiamare due elementi centrali del cristianesimo. Il primo è che la verità si identifica con Cristo, ma non nel senso che altre concezioni vengano distrutte, ma semplicemente che la persona di Gesù è il luogo a partire dal quale comprendere ogni altra verità. Il secondo elemento, secondo Ruggeri, è che la verità di Cristo è una verità accogliente, per cui la storia è vera nella misura in cui, e cito Ruggeri, c'è scambio, c'è riconciliazione. La conversione dell'altro che è resa possibile dall'energia della resurrezione è conversione. È conversione a questo movimento di scambio, di accoglimento dell'alterità, e non già sostituzione della propria identità con una diversa verità. Veniamo all'ultima parte del nostro breve intervento, quella dove proviamo a suggerire alcuni criteri orientativi per il cristiano che agisce nell'arena pubblica alla luce di tutte le problematiche sollevate fin qui. Innanzitutto riteniamo ormai insufficiente il criterio di natura, come inteso in certa tradizione metafisica mai del tutto scomparsa. La natura umana, come scriveva Tommaso d'Aquino, è mutabile, e quindi non è difendibile, come pure in altre epoche storiche era legittimo forse fare, che sulla base di un'indagine metafisica della natura umana si tirino tutte le conseguenze in campo etico, bioetico, in modo quasi deduttivistico. Già nell'Ottocento, un filosofo e teologo italiano di primo ordine come Antonio Rosmini, consapevole delle difficoltà, preferiva utilizzare l'espressione diritto razionale piuttosto che diritto naturale, proprio perché il concetto di natura non gli appariva più consono. È la razionalità, secondo Rosmini, l'elemento che caratterizza l'essere umano. E se è impossibile sostenere una sola accezione di razionalità, come suggerito da noi in apertura, allora dobbiamo ammettere un irriducibile pluralismo che permetta anche a noi di essere tutelati come cristiani. Il riconoscimento della libertà religiosa è sostanzialmente questo. Tutte le libertà si fondano in ultima istanza su quella religiosa, perché quest'ultima è quella che riguarda il modo profondo in cui decidiamo come vivere la nostra esistenza. Cosa c'è di più profondo del rapporto con la trascendenza? Allora, un criterio sul quale riflettere quando da cristiani ci interroghiamo su questioni eticamente sensibili potrebbe essere il seguente. In tutto ciò che riguarda scelte che riguardano lo spazio vitale del singolo, dobbiamo tenere in primo luogo conto della libertà di scelta. Per esempio, volendo essere provocatori su un tema che rischia di generare oggi molte lacerazioni sociali, non ci pare argomentabile che la famiglia naturale sia quella propria dell'insegnamento cristiano. Così argomentando, prestiamo il fianco all'ovvia obiezione di un antropologo culturale che lavora al contrario su tipologie di famiglie naturali, nel senso che sono realtà di fatto, che non possiamo misconoscere, soprattutto quando prendiamo in considerazione culture diverse dalla nostra. Diverso e più promettente ci appare il discorso se, riconoscendo noi stessi l'esistenza di una pluralità di modelli familiari naturali, nel senso di storicamente esistenti, ci impegniamo con la testimonianza personale a realizzare quello che la nostra fede ci chiede. Quindi ritengo personalmente che non abbia molto senso condurre guerre di religione su tali questioni. Discutere sì, perché la libertà di scelta va mediata con altre dimensioni, come la relazionalità, l'etica pubblica. Per cui non bisogna cadere nell'eccesso opposto dell'anything goes, cioè del tutto va bene, perché questa posizione è chiaramente insostenibile, tanto a livello filosofico che a livello concreto. In questo senso, allora, penso che per noi cattolici possa tornare utile il concetto di tradizione, che contraddistingue la nostra Chiesa, nell'accezione data da Henry Newman, per il quale la tradizione non va intesa come un atto di fede, cioè come una sorta di gabbia dalla quale non dobbiamo uscire, ma piuttosto come un'energia di sviluppo, un'accezione dinamica della tradizione. Per concludere, vogliamo citare un passo che mostra come in una società come quella in cui il cristianesimo si andava diffondendo alle sue origini e che era caratterizzata da un'etica privata e soprattutto pubblica, profondamente contraria ai principi cristiani, il cristiano viveva ed era riconosciuto come tale. Nella lettera di Ogneto si legge: «Pur abitando città greche e barbare, come ciascuno ebbe in sorte, conformandosi agli usi locali per quanto concerne il vestire, il vitto e la maniera di vivere, essi, i cristiani, rivelano le leggi meravigliose e concordemente paradossali della loro società. Essi abitano ciascuno la propria patria, ma come stranieri. Come cittadini partecipano di tutti i doveri e come stranieri tutto sopportano. Ogni terra straniera è per essi una patria e ogni patria è a essi straniera. Sono nella carne, ma non vivono nella carne. Vivono sulla terra, ma sono cittadini del cielo. Obbediscono alle leggi stabilite e il loro costume importa una perfezione che trascende le leggi. Amano tutti e da tutti vengono perseguitati. Non sono conosciuti e vengono condannati. Sono uccisi e riprendono a vivere. Sono poveri e fanno ricchi molti. Mancano di tutto e di tutto abbondano. Sono disprezzati e nei disprezzi hanno gloria. Sono oltraggiati e proclamati giusti. Sono ingiuriati e benedicono. Sono maltrattati e onorano. Facendo del bene vengono puniti come malfattori, condannati gioiscono come se ricevessero la vita, dai giudei sono combattuti come stranieri e dai greci perseguitati, e coloro che li odiano non saprebbero dire il motivo dell'odio. In una parola, la testimonianza. Grazie.